E siamo qui con Fabio Grande, ciao, ben trovato.
Ciao, ciao, grazie.
Fabio Grande dei quartieri, insomma, dopo le P nebulose del 2010, Zeno del 2013 e la partecipazione alla colonna sonora di Suburra subito dopo, siete tornati alla fine dell'anno scorso con ASAP, che è uscito per 42 Records, come del resto era successo per il vostro esordio sulla lunga distanza Zeno. Ecco, sì. Ti chiedo, rispetto ai vostri inizi e al vostro modo di scrivere e comporre, cosa è cambiato e cosa è rimasto uguale?
E cosa è cambiato? Prima di tutto, l'ultimo disco sicuramente è stato realizzato con una maggior lavoro di squadra, perché l'abbiamo composto praticamente quasi per intero in sala prove, quindi gli spunti musicali partivano da noi quattro alla vecchia maniera, insomma, in sala prove a suonare per ore e dopo fermavamo le idee e poi o venivano, diciamo, adattate a idee di canzoni che io avevo da parte, oppure ci ho scritto sui testi direttamente su queste musiche nuove, insomma. Quindi, mentre in precedenza sugli altri lavori c'è stato un lavoro di scrittura personale un pochino più lungo e poi una condivisione con il resto del gruppo.
Ecco, bene. E da dove inizia ASAP? Qual è stata la prima canzone completata?
Oddio, questo non forse, beh, cronologicamente sicuramente è la Spiaggia Bianca, perché tra l'altro è anche presente nel disco precedente in una versione acustica, quindi la più antica, la più vecchia anagraficamente è quella. Dopodiché sicuramente Siri era una bozza che avevamo insomma tra i provini da un po' di tempo, era una cosa che ci piaceva suonare parecchio in sala prove e dopo è diventata la canzone che è. E poi il resto, insomma,
vabbè, poi
facendo.
Ma appunto Spiaggia Bianca, come mai avete pensato di riproporre un'altra versione? Come mai questa scelta?
Perché praticamente nel disco precedente Zeno non era prevista in scaletta quella canzone. Poi è successo che io l'ho scritta veramente pochi giorni prima della chiusura del master, mm-hmm. e non avendo né modo né tempo per tornare in studio, l'ho registrata in casa chitarra e voce, in maniera abbastanza sostanzialmente acustica. Però poco dopo, quando abbiamo preparato il live, le abbiamo arrangiate e ci piaceva molto, insomma, ci sembrava un peccato non pubblicarla anche nella sua veste più collettiva.
Certo. Bene.
Il motivo è semplicemente questo.
Benissimo, sì. Ecco, ASAP, la title track inizia elettroacustica per quasi raccogliere i pezzi di un momento da inquadrare, con il pianoforte dalla melodia confortante. Insomma, le domande senza risposta fino al cambio della struttura che diventa più dinamica, è come un cambio di rotta, una consapevolezza acquisita. Insomma, ci si interroga e si ritrovano queste risposte, trovando un conforto nel grigio. Come è venuta fuori?
Probabilmente il contrario, nel senso che si parte da qualcosa che uno pensa di sapere e poi invece nascono, sorgono degli interrogativi che poi rimangono anche senza risposta. E la dinamica della canzone è questa, cioè quando capita di non avere le idee molto chiare, quando si pensa di avere le idee chiare, poi arriva spesso un momento in cui le idee un po' vacillano, no? E ci si fa delle domande e quindi c'è un po' di confusione, quindi anche musicalmente volevamo assecondare questa dinamica.
Ecco, bene. Insomma, poi c'è Siri, che nominavi prima, insomma, una canzone sulla guerra che porta lontani dalla serenità di un cielo senza nuvole, un gioco da bambini senza il pericolo di saltare in aria. Insomma, le parole diventano come macigni e la melodia ha le punte storte, noise. Come è venuta fuori?
quella è venuta fuori, come ti dicevo, in sala prove. La musica, cioè, l'abbiamo composta in sala prove facendo jam. Infatti si sente, perché è abbastanza ruvida come canzone, non è molto molto prodotta, molto, non è sovraragionata, insomma, ci piaceva tenerla così. Dal punto di vista delle liriche invece c'è uno sfondo, sì, cioè lo sfondo della questione siriana, e nel momento in cui ho scritto il testo, nello specifico stavo leggendo un fumetto di Zero Calcare che si intitola Kobane Calling, e insomma mi andava di provare a scriverci su qualcosa.
Benissimo. Poi abbiamo Vacanze su Marte, insomma, cantata con delicatezza su una melodia, con le note allargate dalla batteria, come il tempo da cercare e tenersi stretto. Come è venuta fuori?
Quella è una canzone che vuole un attimino provare a descrivere il senso d'esaurimento nervoso da grande città e dai ritmi contemporanei del lavoro, della precarietà della nostra generazione e dello stress senza mezzi termini. E c'è, musicalmente, sì. Penso, spero, non lo so se si sente, comunque cercavamo un attimo di imitare, nel senso buono, un pezzo di Battiato che è Il Re del Mondo, e ci abbiamo provato, insomma, sì. Speriamo di avergli reso un omaggio dignitoso, insomma.
Ok. Ecco, poi abbiamo Vivo di Notte, insomma, immergersi nei propri sogni e regolare il tempo, insomma, per sfuggire dalla realtà che porta via tutto. Come l'avete composta?
Ecco, quella no, ecco, adesso che mi ci fai pensare, Vivo di Notte è la canzone più antica del disco, perché ecco. Era stata addirittura scritta prima di Zeno, poi non è finita nel disco Zeno, e stava lì nel cassetto da tanti tanti anni. E niente, è una canzone che ho scritto quando avevo il ritmo dormiveglia completamente ribaltato per via di impegni di lavoro un po' estremi in termini di orari, però, e da lì anche lo spunto per scrivere di un momento della giornata in cui si riesce a stare più soli e a pensare a cose che normalmente non vengono in mente invece durante le ore diurne.
Certo. E poi c'è un video su questa canzone, chi l'ha curato e com'è andata?
Vivo di Notte l'ha fatto Vincenzo Lerose, che è un ragazzo, un regista che ho conosciuto 3 anni fa ormai, è di Torino, e un ottimo regista, specializzato più che altro in documentari e in documentari musicali. E niente, ci siamo incontrati, abbiamo fatto amicizia, e lì per lì di che si aveva voglia di collaborare a questa cosa, e lui l'ha fatto molto volentieri. E le scene di strade che vedete nel video, infatti, sono strade di Torino, perché lui è di Torino e vive a Torino.
Ecco, bene. Poi c'è la canzone 6:45, in questa canzone troviamo da una parte le note lunghe avvolgenti che si contrappongono al pulsare delle percussioni che arrivano come gocce di pioggia insistenti. Come l'avete composta?
E questa come l'abbiamo composta? Questa questa sostanzialmente nasce con un loop di batteria elettronica, mm-hmm. che resta più o meno invariato dall'inizio alla fine della canzone, e degli intrecci di chitarra. Ci sono due chitarre elettriche, una che fa un arpeggio molto sincopato e l'altra che fa delle risposte quasi in canone, e poi niente, un tipo di suono che ci piace molto, ci viene ispirato da band che ascoltiamo molto, in particolare Radiohead. Uh-huh. E sì, è una canzone che ha un testo molto onirico, come come più o meno tutte i testi delle canzoni dei quartieri, non sono, cioè la metafora è sempre presente nelle liriche.
Benissimo. Allora, il disco dove e come è stato registrato?
Dove o come?
Dove e come?
Dove e come, tutte e due. Allora, dove è stato registrato? In uno studio a Roma, alle porte di Roma Formello, che si chiama Gli Artigiani Studio, e nel quale ho lavorato per un po' di anni, e abbiamo fatto sostanzialmente le ritmiche in presa diretta, quindi bassi, batterie, e dopo abbiamo fatto overdub di chitarre, sintetizzatori, pianoforti. E insomma, in una maniera abbastanza canonica l'abbiamo registrato, niente di speciale. Ci abbiamo messo una settimanella per fare tutti i multitraccia, e dopodiché ce la siamo presa un po' troppo comoda con la post-produzione, il mix, ci siamo allungati un po', però in realtà il nodo del lavoro è stato consumato in pochi giorni.
Ecco, ma ci sono state delle canzoni a questo punto a livello compositivo che non venivano come le volevate, che vi hanno fatto un po' impazzire?
Guarda, più no che sì, perché comunque quando si entra in studio c'è sempre un margine di sorpresa, o sia in positivo che in negativo, nel senso che magari nel momento in cui suoni e registri e ti ascolti quello che hai fatto, non riconosci l'idea che avevi in testa. Succede questo, ma può succedere anche il contrario, ovvero che entri in studio con un'idea più o meno solida di quello che stai per fare, e poi invece lo studio e la registrazione ti aprono porte nuove, ti accendono nuove idee e le insegui. Questa, diciamo, è la parte più divertente del fare i dischi, no? E poi adesso non ricordo nello specifico, ma sicuramente ci sono stati dei momenti in cui ci siamo incastrati su decisioni o su suoni o su performance che non venivano come ne avevamo in testa o come le avremmo volute realizzare. Però tutto sommato, come ti ho detto, il disco è stato partorito davvero in tempi relativamente brevi dal punto di vista proprio della registrazione, quindi non abbiamo trovato particolari problemi.
Benissimo. Come siete finiti nella colonna sonora di Suburra?
È quello davvero abbastanza casuale e naturale, perché un giorno, insomma, arriva una mail in cui, adesso senza entrare nel dettaglio di chi ce l'ha mandata, ci si chiede se siamo interessati a cedere dei brani per la colonna sonora, e davvero non sappiamo nello specifico chi della produzione di Suburra ha trovato le nostre canzoni e le ha apprezzate e le ha ritenute giuste per accompagnare alcune scene della serie, insomma, quindi in maniera molto molto spontanea, non c'era un progetto particolare dietro.
Ok, e in questo momento quante canzoni nuove avete da parte, come i quartieri?
Ma adesso stiamo raccogliendo un po' di idee, stiamo scrivendo bozze di cose. Per due mesi, chiaramente, fino al lockdown, diciamo che noi eravamo impegnati con un tour. Quindi ci siamo dedicati alle prove, all'allestimento, e abbiamo fatto un po' di concerti in giro per l'Italia. Avremmo dovuto continuare, e quindi abbiamo dedicato le nostre energie a questa cosa qui. Poi purtroppo ci siamo tutti fermati, noi non ci vediamo da quando è cominciato il coprifuoco, sì. Anche perché adesso uno di noi sta in Svizzera e tornerà quest'estate, però continuiamo, cioè, siamo sempre in contatto e ci scambiamo idee, abbiamo già un po' di materiale. Però ecco, nello specifico, in questo preciso momento è un po' complicato fare musica insieme collettivamente, perché non potendosi vedere, non potendo entrare in sala prove, poi
certo,
noi non siamo neanche un gruppo che lavora a distanza, sì, ci scambiamo molte idee, ma non abbiamo bisogno di vederci, perché sostanzialmente ci piace molto passare il tempo insieme, e quella è la base per poi fare le canzoni.
Certo.
Quindi ci vuole ancora un po' di pazienza.
Ma sì. Ecco, e chi ha curato la copertina del disco?
La copertina l'ha fatta Valerio Bulla, che è un vecchio amico, e tra l'altro fa tante delle copertine che si vedono in giro adesso nel circuito indipendente, non solo, e avevamo due o tre idee e poi insieme siamo riusciti a venirne a capo con la copertina con la medusa. E insomma, a noi piace molto.
Eh sì, molto bello. Ecco, ma se non ci fosse stata 42 Records, ci sono altre etichette che altre etichette per le quali vi sarebbe piaciuto uscire, perché vi piace l'approccio?
Ma non so, questa no, non credo, no. Nel senso che comunque noi abbiamo un rapporto molto molto semplice, nel senso buono del termine, con Emiliano della 42, che ci ha sempre apprezzato per la musica che facciamo e anche per il tipo di proposta, che probabilmente non è proprio tra le più commerciabili in questo momento storico, e ci ha sempre dato retta e ci ha sempre lasciato molto liberi di fare, non c'è mai stato un intervento da parte sua in termini di scelte stilistiche, artistiche o di contenuto, se non degli utili consigli, insomma. E quindi non abbiamo mai sentito la particolare necessità di guardare altrove.
No, ma non dico guardare altrove, se non ci fosse stata, dico 42 Records.
Se non ci fosse stata nel panorama italiano di etichette che lavorano cose che per esempio a me personalmente piacciono, cioè Prova Robato, mm-hmm. ha fatto uscire dei dischi molto molto belli, oppure c'è La Tempesta Dischi, che cura delle cose che sono magari un po' più vicine al nostro mondo, ma siamo anche molto pigri da quel punto di vista, quindi non è che noi bazzichiamo molto la società musicale e abbiamo questo genere di
contatti,
no, di contatti ne abbiamo perché ci stiamo dentro questo ambiente, però in maniera anche troppo candida, mettiamola così. Quindi
bene, va bene. Allora, per avere l'album cosa bisogna fare?
Per avere l'album c'è anche nei negozi, mm-hmm. Sicuramente nelle varie Feltrinelli o nelle varie Fnac, se esistono ancora da qualche parte in Italia, non credo. Nei negozi di dischi ci sono, perlomeno in quelli che hanno la distribuzione più regolare, quella più classica, altrimenti c'è sempre il fisico, si può ordinare sia attraverso lo store dell'etichetta oppure anche contattando noi personalmente, e poi chiaramente sul digitale siamo un po' su tutte le piattaforme di streaming.
Benissimo, perfetto, io ti ringrazio, è stato un piacere, Fabio.
Piacere mio.
E allora, insomma, ti auguro ancora tanta buona musica, complimenti per questo lavoro a tutti voi,
grazie,
tutti i quartieri.
Grazie mille, giro i complimenti ai ragazzi.
Sì, speriamo insomma che si ricominci presto a suonare, insomma.
Sì, quello più di ogni altra cosa, di poter fare qualche concerto.
Esatto. La prossima volta vi chiederò quali sono le prossime date, insomma.
Sì, ma voi siete a Bologna, giusto? Ho visto uno 051 al telefono.
Io adesso sono a Bologna, ma la radio è a Padova.
La radio è a Padova. Ah, ok. Abbiamo suonato a Padova tanto tempo fa.
Ok.
Va bene, dai, grazie mille allora. Buona giornata. Ciao a tutti.
Grazie, alla prossima. Ciao.
Ciao.